Buonasera a tutti, bentornati sul canale di Liberi Oltre. Nell'incontro di oggi, organizzato dal gruppo Toscana di Liberi Oltre, avremo come ospiti Marta Levato, giornalista ed autrice del libro La Russia moralizzatrice, Massimo Tria, professore di lingua e letteratura russa all'Università di Cagliari, membro di Memoria all'Italia, e Francesca Lazzarin, dottore di ricerca in slavistica, traduttrice, interprete e studiosa di cultura russa, e ha vissuto e lavorato a Mosca tra il 2012 e il 2020. Durante l'incontro verrà fatto appunto un approfondimento sul libro di Marta Levato. Do la parola a Massimo Tria.
Grazie Claudio, ovviamente è sempre un grande piacere collaborare con gli amici di Liberi Oltre. Lo abbiamo già fatto, spero che poi avremo modo di farlo anche in futuro. Approfittiamo ogni tanto di alcuni specifici libri, di alcuni volumi che riguardano ovviamente temi attuali che ci stanno molto a cuore, in particolare sia l'invasione russa dell'Ucraina, sia quella che io chiamo l'involuzione iperconservatrice della Federazione Russa. In particolare, quando è uscito, ho avuto il grande piacere di leggere il libro di Marta Levato, appunto La Russia moralizzatrice, che ovviamente è acquistabile nelle librerie italiane. Marta, ho il piacere di conoscerla da poco, anche approfittando di questa sua ottima analisi. È una slavista, si è laureata in lingua e letteratura russa, ma ora è giornalista, fra le altre cose lavora per l'agenzia AGI a Roma, ma per molto tempo ha lavorato come freelance a Mosca, almeno fino al 2018, dove ha coperto sia per Sky TG24 che per Il Foglio che per altre testate i principali eventi della cultura e della politica della Federazione Russa. Per cui i suoi diversi anni di convivenza con la società russa, con molti amici, alcuni li condividiamo, russi o italiani, che stavano a Mosca dintorni, le hanno permesso, secondo me, di rilevare quelli che nella sua prefazione lei chiama i cinque peccati che il Cremlino, l'entourage di Putin hanno usato un po' come pilastri per dividere, cito dal libro di Marta Levato, dal suo ottimo libro, dividere il mondo fra chi è come noi e chi è contro di noi. Ora, la prima domanda che vorrei fare a Marta, fra l'altro lei lo mette in exergo il discorso di aver imparato a non aver paura della Russia, infatti non è che dobbiamo aver paura della Russia, dobbiamo semplicemente capire quali sono i pericoli che non la Russia come cultura, come popolo, ma che la sua deleteria guida politica, la sua elite imperialista costituisce. Marta riesce in cinque capitoli che sono appunto dedicati ai cinque peccati che lei evidenzia a ricostruire l'ultimo decennio, come minimo, di arretramento su tutti i punti di vista democratici, progressisti del Cremlino. Cinque capitoli sono dedicati al liberalismo, poi al secolarismo, contrapposto appunto a una reale fede religiosa, al pacifismo, considerato quasi come eresia ora dall'elite cremliniana, l'omosessualità, cioè i diritti della comunità LGBT, e in fondo il femminismo, altro pericolo tremendo per la comunità cremliniana. Io volevo chiedere a Marta come siamo arrivati fondamentalmente a questo punto di involuzione così estrema della politica della Federazione Russa. Tu scrivi nel primo capitolo che attorno al 2008-10-11 si rompe il patto sociale che Putin aveva più o meno sottoscritto con il ceto medio, con la borghesia, con l'intelligenza russa, soprattutto delle capitali, delle città più importanti, e le manifestazioni che tu giustamente ricostruisci del 2011-2012, che videro una partecipazione notevole, soprattutto nelle città principali, in opposizione ai brogli elettorali, prima parlamentari e poi presidenziali, lo spaventano. E dunque inizia, in quel giro di anni, in quell'intorno cronologico a condensarsi quella che poi diventa la nuova ideologia di Putin, il Ruski Mir, una costruzione di una ideologia politica che scommette sul risentimento antioccidentale. Come ha avuto inizio questa involuzione molto poi, diciamo, precipitosa del circolo ristretto, dell'inner circle, dell'elite putiniana?
Intanto grazie dell'invito, grazie a Liberi Oltre e anche al vostro interesse personale per il libro. Sono molto contenta, insomma, di parlarne con voi, anche a distanza ormai quasi appunto di un anno dall'uscita. Il libro è uscito a febbraio del 2024 e devo dire che proprio mentre terminavo le bozze, questo processo che tu hai chiamato appunto di involuzione autoritaria del regime proprio si dipanava sotto i miei occhi, e da giornalista ovviamente seguivo l'evolversi dei fatti di cronaca, e non è solo la guerra, erano tutte le decisioni interne prese in Russia, le proposte di legge, i tipi di dibattiti sui media, sui social. Quindi questo aspetto appunto mi colpiva, il fatto che con la guerra in Ucraina questo processo di forte repressione interna è veramente accelerato, e infatti nel libro un po' uso questa espressione che insomma non ho coniato io, però della guerra interna alla società russa, cioè nel momento in cui Putin invade l'Ucraina con l'invasione su larga scala, allo stesso tempo sferra una guerra anche contro la stessa società russa, che non è che non fosse già iniziata, ma ecco, accelera ogni tipo di repressione verso qualsiasi forma di dissenso. Allora, l'involuzione, Putin, diciamo, ci ha sempre detto un po' quello che era, quindi non è che ci sorprende, no? dove siamo arrivati. Probabilmente il grado sì di ferocia, questo probabilmente sì, però inizialmente lui prende il potere con l'obiettivo, diciamo, di ripristinare l'autorità dello Stato dopo il caos degli anni 90, della transizione post-sovietica, e quindi questo sistema autoritario che costruisce nel tempo ha alla base un'identità sicuramente neoimperiale della Russia, che presuppone un forte potere centrale, quasi discrezionale, un'influenza esclusiva della Russia nello spazio post-sovietico, e poi appunto la riconquista del ruolo di grande potenza. Quindi queste traiettorie sono abbastanza chiare dall'inizio del mandato di Putin. Alla base poi di tutta questa visione c'è la sua convinzione che il collasso dell'Unione Sovietica sia stato, è famosa, no? la sua definizione del crollo dell'URSS come una catastrofe proprio umanitaria, geopolitica. Quindi Putin mantiene questo legame col passato sovietico, è un ex agente del KGB, formazione appunto forma mentis che non si dimentica, si dice in Russia, no, che non c'è mai un ex KGBshnik, no? Un ex del KGB. E quindi, diciamo, in questo legame con l'eredità sovietica, appunto, rispolvera questo culto della forza, il maschilismo, il militarismo, il culto delle vittorie militari, in particolare la vittoria sui nazisti. Quindi gradualmente questo avviene, diciamo, sono punti che caratterizzano l'amministrazione Putin fin dagli inizi. Succede però che poi nel 2012, che è un po' l'11-12, l'anno in cui appunto parte il racconto del libro, arriviamo a un punto in cui sostanzialmente a Mosca e Pietroburgo, ma direi principalmente a Mosca, questa la classe media che è fiorita grazie appunto anche a Putin, perché insomma questo bisogna riconoscerlo, anche complice ovviamente i prezzi delle materie prime, soprattutto del petrolio e del gas, la Russia effettivamente appunto questo risollevarsi dal caos, dalla povertà degli anni 90 avviene, c'è più stabilità politica, c'è maggiore benessere, quindi questa classe media si consolida e il patto tacito appunto a cui accennavi tra questa parte dell'elettorato e Putin, cioè benessere in cambio di una distanza dalla politica, di una sorta appunto anche di indifferenza rispetto alla politica, regge. E chiunque appunto in quegli anni viveva a Mosca, io ero arrivata nel 2010, era impressionante vedere, insomma, una città con una grande energia, ma anche molto, molto occidentale nella scelta, nell'offerta anche culturale, negli input, insomma, che arrivavano, anche piena di expat, joint venture con le società occidentali. E allo stesso tempo però c'era anche molto fermento sociale, cioè c'era un certo attivismo dal basso, tanti gruppi che si organizzavano per combattere anche piccole battaglie di quartiere, ma esisteva una società civile, insomma, che dava dei segnali. E allo stesso tempo internet era completamente libero, c'erano appunto Navalny in questi anni emerge come appunto il blogger famoso anticorruzione, poi gradualmente ovviamente conosciamo, insomma, l'evoluzione della parabola della carriera di Navalny, e diventa un dissidente vero e proprio. Però con quegli anni, quindi questo mix di una libertà dovuta al fatto che sostanzialmente le elite avevano sottovalutato il potere di internet, perché a differenza della Cina o dell'Iran, insomma, che sono arrivati prima a censurare della Russia la rete, ecco, in Russia questo non succedeva. In più, appunto, questa presa di coscienza maggiore anche della classe media, e allo stesso tempo però gli effetti, diciamo, la coda anche della crisi economica del 2008, la crisi globale, che quindi ha colpito sostanzialmente la classe media, appunto erodendone anche, diciamo così, il potere d'acquisto, quindi comunque creando una sorta di malcontento, con questo benessere di cui parlava Putin un po' sì, no? Affievoliva, quindi questo mix di fatti, insieme ai brogli elettorali del dicembre del 2011, che furono sfacciati, ripresi proprio con i telefonini, ecco, la rete di nuovo ebbe un impatto molto forte, perché lo ricordo ancora, appunto, sì, giravano dappertutto questi video di, sì, appunto, di brogli che erano consuetudine in Russia, ma che quell'anno diventano virali, e la gente scende in piazza, scende per chiedere prima di tutto elezioni, di nuove elezioni più trasparenti, e gradualmente nel giro di poche settimane questa protesta che monta inizia a chiedere proprio la fine del regime, cioè anche perché all'epoca forse non si può neanche parlare di regime, insomma la fine di questo eterno ritorno di Putin, perché, ed è l'ultimo fatto che non abbiamo detto, in questa congiuntura di eventi Putin aveva a settembre del 2011 annunciato che si sarebbe ricandidato per le elezioni del 2012 presidenziali, all'epoca era solo primo ministro, e quando Putin si candida presidente, Putin viene eletto presidente, quindi insomma i russi si vedono riproporre lo stesso giro, quindi ecco, questo sentimento di protesta che era latente esplode.
Sempre in questo primo capitolo c'è un gruppo di pagine, c'è un sottocapitoletto che mi ha coinvolto in modo particolare, perché parli nello specifico di alcune istituzioni culturali, di quelle di più alto livello, di alcuni istituti accademici, di alcune università, in particolare la cosiddetta Vyshka, la High School of Economics, dove io ho avuto il piacere, insomma, di anche collaborare, avevo molti amici, ottimi professori, che ora, essendo assolutamente contrari alla guerra e a favore dell'indipendenza ucraina, per la maggior parte sono venuti in Europa occidentale, e tu parli proprio nello specifico del modo in cui, sull'esempio di questo specifico Ateneo, gli istituti universitari sono venuti perdendo indipendenza e, diciamo, dominio nell'autonomia di diffusione culturale. Io vorrei coinvolgere Francesca Lazzarini, che ci lavorava appunto alla Vyshe Scuola Economiche, vorrei che, insomma, forse vi confrontaste su un tema che per me è nevralgico: il fatto se abbia senso, se sia opportuno collaborare adesso con istituzioni governative o comunque statali russe, che ormai sono per la maggior parte conniventi con l'imperialismo, con l'ideologia putiniana, mentre secondo me, a mio modo di vedere, se appunto adesso me lo direte voi, non ha molto senso lavorare con questa università o sottoscrivere accordi con singoli intellettuali russi, con persone che si sono distinte, che hanno assolutamente condannato la guerra, con scrittori, con giornalisti, con persone che sono a loro volta vittime. È assolutamente possibile dialogare perché condividono con noi alcuni cardini nevralgici, cioè non condividono questi cinque peccati di cui tu parli. Non so se Francesco voleva rilanciare una domanda specifica sulla Vishka a Marta Levato.
Sì, intanto volevo dire due parole sulla Vishka, soprattutto pensando a un pubblico italiano che non conosce l'ambiente accademico russo. La Vishka Scuola Economiki, appunto, se traduciamo letteralmente Scuola Superiore di Economia, è davvero un prodotto sintomatico della Russia post-sovietica prima e della Russia putiniana poi, perché è stata fondata ancora all'inizio degli anni 90, all'epoca delle difficili e poi anche controverse riforme economiche che dovevano far transitare la neonata Federazione Russa da un sistema di piano a un sistema di mercato capitalistico, e il suo obiettivo in quanto Scuola Superiore di Economia era proprio formare delle nuove élite preparate ad amministrare questa difficile transizione. Poi mano a mano è diventata un'università non soltanto di economia, cioè non si trattava soltanto di una business school, ma di un ateneo a pieno titolo con moltissimi diversi dipartimenti e moltissimi diversi corsi di laurea, sia di ambito economico, sia di ambito sociale, sia di ambito umanistico, per arrivare fino all'arte e al design. Io per l'appunto ho insegnato lì alcuni anni, negli anni 10, al Dipartimento di Lingue Straniere e alla Scuola di Filologia, vista la mia formazione. E devo dire che alla Vishka Scuola Economiki si respirava anche quel fermento moscovita di cui ci parlava Marta prima, perché si trattava di un ambiente davvero molto molto stimolante, di un'università molto aperta fin dalla sua fondazione a un Occidente che non era ancora l'Occidente collettivo che nella retorica del Cremlino di oggi ha preso il posto del marcio Occidente di epoca sovietica. Diciamo che era un ateneo che aveva preso dal modello americano anche quegli aspetti verso cui ero un po' scettica. Era un ateneo molto molto competitivo, in cui si spronavano sia gli studenti sia i docenti a dare il massimo in termini di produzione scientifica, in termini di profitto. Però allo stesso tempo, ripeto, era davvero un ateneo molto aperto, avevano inaugurato tantissimi scambi con università europee, americane, asiatiche, e soprattutto era un ateneo che, complici anche dei mezzi finanziari consistenti a disposizione, aveva saputo attirare tantissimi cervelli, soprattutto giovani cervelli, dalla Russia, non solo da Mosca ma anche da altre città, perché va detto che era un ateneo in cui banalmente si veniva pagati di più rispetto che in altri atenei russi. E devo dire che tutte le menti migliori, perlomeno per quanto riguarda il mio settore, che è quello della slavistica, della mia generazione, russe, presto o tardi sono arrivate a lavorare alla Vishka Scuola Economiki. Purtroppo alla Vishka Scuola Economiki le cose sono iniziate a cambiare con un'involuzione sempre più pronunciata, io direi già dal 2014, cioè dall'invasione della Crimea, per arrivare poi alle proteste del 2019, cioè le proteste contro altri brogli elettorali, dopo quelli di cui ci parlava Marta prima del 2012, cioè le proteste per il Consiglio Comunale di Mosca. Quello che io volevo chiedere a Marta, appunto, c'è stata un'involuzione perché hanno censurato un giornalino studentesco che era troppo polemico nei confronti del governo, Doxa, per esempio, poi degli studenti sono stati arrestati alle manifestazioni, e anche ad alcuni docenti polemici nei confronti del governo, specie a scienze politiche, non è stato rinnovato il contratto di collaborazione. Volevo chiedere a Marta, hai avuto anche tu la stessa impressione circa questa involuzione della Vice Scuola Economici e appunto come risponderesti alla domanda di Massimo circa la possibilità di collaborare oggi con un Ateneo che, ho dimenticato di nominare il punto finale di questa involuzione, ha appoggiato ai suoi vertici perlomeno l'invasione dell'Ucraina senza se e senza ma, addirittura la Vishka dovrebbe farsi carico di adeguare le università di territori ucraini occupati al sistema di istruzione accademico russo. Però, d'altro canto, io stessa ho dei colleghi capaci che, per forza di cose, non possono lasciare la Russia, continuano a lavorare alla Vice Scuola Economica e a fare del loro meglio nel loro piccolo. Secondo te, come si potrebbero evolvere i rapporti fra le nostre istituzioni e istituzioni come la Vishka oggi?
Intanto mi sembra che è una situazione in cui perdiamo tutti, perché appunto anche il contributo degli accademici russi in diversi settori è molto alto, anche degli scienziati russi, lo è stato finora, quindi parlo dei russi che sono in Russia, poi per non parlare di tutti i russi emigrati, no? E da poco il CERN mi sembra che abbia di fatto espulso i russi dai progetti di ricerca, quindi la situazione si sta evolvendo al di là ovviamente di quello che pensiamo singolarmente. Io mi sento di dire che sicuramente le punizioni collettive non penso che siano uno strumento né di pressione, anzi appunto sulla Russia spesso fanno il gioco della propaganda, dire vedete l'Occidente sanziona tutti i russi e non fa distinzione. E, in realtà è molto complesso, secondo me, non al di là della morale, però insomma stiamo parlando di un sistema, cioè veramente di una ormai dittatura, e quindi che richiede un'adesione completa non solo alla propaganda, ma anche alle azioni di questa propaganda, quindi anche alla guerra. Ed è vero che chi rimane in Russia non ha molta alternativa se non poi il sacrificio, però è vero anche che noi abbiamo sottovalutato forse troppo a lungo, no? questo aspetto della Russia. Adesso che è diventato così smaccato, così sfacciato, insomma non si può continuare business as usual, io penso che sia, e che invece sì, sicuramente però fare una distinzione, ecco, su come proponeva anche Massimo, cioè ci sono menti, ci sono competenze che continuano e continueranno ovviamente a essere importanti anche per noi e persone che anche hanno fatto scelte importanti, appunto, andare via dalla Russia sembra una cosa, no? Quando dicono i russi, insomma, se non sono d'accordo, scendessero in piazza, andassero via dal paese. È vero, si può fare, ma sia i costi economici di lasciare il paese che i costi in termini proprio di incolumità nel scendere in piazza non sono risibili, e trasferirsi, anche ricostruire una vita con anche delle limitazioni che purtroppo appunto la guerra ha portato anche, no, in termini di burocrazia, regole per i cittadini russi, in questo momento insomma non è proprio banale. Anche ne parlo perché ho visto l'esperienza di amici che appunto sono andati via proprio proprio dopo la guerra, e in ovviamente non solo in protesta, e non voglio essere ipocrita, molti scappano anche dal rischio della mobilitazione. La mobilitazione è stata uno shock, forse più che l'invasione a un certo punto, no? Quando inizia la mobilitazione parziale, cioè perché era un qualcosa che impattava subito la vita delle persone. Quindi avevo amici che erano in un'età e in una situazione di rischio, e però ricostruire una vita in Germania senza sapere la lingua, con i documenti da fare, cioè hanno passato un anno solo a sistemare la loro situazione proprio di legale, no? Devi avere una grande forza, lasciare tutto da un giorno all'altro, non sapere se torni, insomma. E quello che spetta poi a tanti migranti, ovviamente, però sì. Quindi sì, insomma, penso che, ed ecco, la Vishka è un esempio perché, diciamo, come dicevi tu, era anche l'istituzione più contaminata anche dall'Occidente, da questi valori, no? Che poi non abbiamo spiegato, ma insomma questi quelli che chiamo peccati in realtà appunto poi sono dei filoni su cui si muove la propaganda e la macchina della repressione, per cui appunto il liberalismo inteso appunto con i valori della democrazia occidentali comporta anche che si vada a, a colpire le istituzioni o i gangli, insomma, della vita culturale, politica, insomma, del paese, dove sono più presenti questi valori. Quindi gli studenti della Vishka andavano in piazza, sì, con Navalny, se tu penso, sì, che te lo ricordi.
Certo, soprattutto gli studenti di scienze politiche, fra le altre cose.
Esatto, che sono stati, e anche i professori erano, professori, come, sì, avevano delle idee, non si vergognavano, non avevano paura di parlarne anche in classe.
Anche a lezione, certo. No?
Mi sembra che anche questo avveniva. Sì. Ecco, la depolitizzazione della società, quindi di cui abbiamo parlato prima, anche una sorta di atomizzazione, no? Cioè far sentire l'individuo da solo, che la pensa solo lui così, che è isolato, che non ha strumenti per incidere sulla vita del suo paese. Ecco, sono pilastri importanti per la stabilità di un regime autoritario, e che quindi non è incompatibile con una educazione al pensiero indipendente, e soprattutto con una mentalità complottista come quella di Putin, da agente del, sì, KGB, che quindi porta che ha la convinzione che l'Occidente porti avanti un'aggressione strisciante anche attraverso l'influenza sulla scienza, l'istruzione, appunto, nella cultura. Quindi sicuramente questa è un esempio importante, anche perché poi abbiamo visto l'involuzione, tu lo accennavi, insomma, sono stati allontanati i professori, diciamo, non organici, gli studenti, uh-huh, sospesi, il rettore è stato allontanato, si dice che, insomma, avesse frizioni con appunto con col Cremlino, ma insomma, non si è mai, no, chiarito ufficialmente il motivo. Però, e appunto si è arrivati al fatto che, insomma, il nuovo rettore ha fatto, insieme a una serie di altri professori, firmato una lettera a favore della guerra, anche perché appunto questa nuova Russia chiede questo, mentre quella in cui abbiamo iniziato, no, che abbiamo sperimentato noi, ne parlo io e Francesca, certo, aveva questa zona grigia, nel senso lo stesso potere si muoveva tra lavorare economicamente con l'Occidente e poi farne una guerra, tra virgolette, diciamo così, geopolitica, di influenza, e quindi si destreggiava anche internamente tra lasciare, appunto, che la cultura, gli spazi anche dei media relativamente, insomma, liberi, appunto abbiamo detto internet, e poi allo stesso tempo invece reprimere o minacciare, insomma, chi diventava quindi andava fuori dal seminato della propaganda, pericoloso perché appunto metteva adesso la guerra in Ucraina questa zona grigia non la tollera più, l'abbiamo visto anche con episodi abbastanza anche grotteschi come questo party seminudo che magari avete… Esatto, in cui appunto anche il jet set, quindi di personaggi dello spettacolo, della cultura, che erano, diciamo, non per forza, non contrari alla guerra, ma neanche ne erano stati, diciamo, portabandiere, fanno un party in cui appunto i valori tradizionali, diciamo, sono sovvertiti, perché è un party in cui il dress code era seminudo, e quindi, insomma, c'è gente diciamo non abbigliata in modo consono secondo il Cremlino, ecco, e queste persone vengono poi sanzionate, e vengono chi mandato al fronte a cantare, chi gli viene fatto in perquisizioni fiscali, no, quindi perché il regime ora chiede di schierarsi, cioè, e questo ovviamente è un esempio perché appunto sulla base dei valori tradizionali di una presunta morale condivisa da tutto il paese, lo Stato interviene nel privato delle persone, chiede di schierarsi, usa questo strumento come ovviamente un motivo di pressione, e quindi non accetta più il grigio, insomma, o sei con noi o sei contro di noi, tant'è che quando è iniziata questa forte migrazione dalla Russia sulla spinta della guerra e poi della mobilitazione, il Cremlino ha quasi gioito nel fatto che, insomma, se ne vanno gli elementi nocivi della società, una sorta di pulizia, no?
Sono autoespulsi, diciamo. Marta, sì, su quello che tu hai appunto citato come sintagma, che è un pilastro, no, del Ruskij Mir, i tradizioni, ценности, i valori tradizionali, volevo rilanciare e farti un'altra domanda. Tu nel secondo capitolo, a cui possiamo dunque arrivare, andando avanti in questa nostra conversazione, descrivi anche con una frase che rimane impressa il fatto che all'interno della Chiesa ortodossa è rinata l'Unione Sovietica, con lo specifico caso della piscina che ora diventa, insomma, il luogo di ritrovo dell'iperpatriottismo religioso guidato dal patriota Kirill. Come fa un paese che era ateo ufficialmente nell'Unione Sovietica a diventare una sorta di ibrido assurdo, postmoderno quasi, che oscilla fra la teocrazia di tipo iraniano e un neopaganesimo? Come fa appunto a diventare un paese in cui era abbastanza permissivista anche dal punto di vista religioso, morale, avviare una sorta di crociata fondamentalista? Ci puoi spiegare un po' meglio cosa sono questi valori tradizionali che a volte, e mi ricollego per finire la domanda, sento citati in senso elogiativo da alcuni studenti italiani che hanno fondamentalmente abbracciato questo deleterio collaborazionismo con le università russe e continuano anche forse magari a farsi usare come strumenti di propaganda, collaborando ufficialmente con queste università. Ricordiamo che è vero che molti professori russi sono scappati, ma quelli ucraini sono scappati dalle bombe e la situazione loro è ancora peggiore, quella degli studenti ucraini è ancora peggiore perché molti studenti ucraini sono morti. È facile per noi ovviamente parlare dal comodo delle nostre case, ma se tu vuoi spiegare un po' in due parole cosa sono questi valori tradizionali e come secondo te può diventare un paese che era fondamentalmente quasi edonista un nuovo Iran, con tutto il rispetto per la cultura, grande cultura iraniana, ma parlo dei preti dell'Ayatollah.
E allora intanto c'è da distinguere appunto il piano della propaganda da quello della vita. Un po' il libro vuole anche raccontare questo scollamento, perché se la Russia, diciamo, ufficialmente si propone come paladina dei valori appunto tradizionali, delle radici cristiane, della moralità, il patriottismo, la famiglia tradizionale, la sua società poi vive su altri, su un altro piano, e questo è un po', e questo è interessante, questo cortocircuito, perché in qualche modo ci mostra che l'adesione alla propaganda di Putin non è totale in Russia. Cioè, votare Putin non significa vivere come propaganda Putin, no? Questo forse è un po' di tutti i regimi, questa ipocrisia, però la realtà
parli
è
del doppio pensiero, no? Parli
del doppio pensiero
di tradizione sovietica, sì. Un atteggiamento pubblico, ma poi in casa si fa un po' quello che si vuole.
Sì. Esatto, quindi quando appunto si parla, come dici tu, ci sono persone che sono affascinate da questa idea di una società appunto tradizionale in cui le donne non aspirano solo a fare carriera, no? Lo dico ironicamente, ovviamente, come in Occidente, ma pensano a fare le madri, a custodire, no? a procreare, quindi a dare linfa allo Stato e ai suoi, come dire, le sue imprese militari, perché è questo che propaganda Putin e la Chiesa ortodossa in questo momento. Ecco, c'è da poi parlare con le donne russe e vedere se sono d'accordo su questa cosa. In realtà poi appunto, per esempio, su temi come l'aborto, che in Russia c'è una campagna abbastanza battente sull'idea di vietarlo, limitarlo fortemente, laddove l'Unione Sovietica è stata uno dei primi a riconoscere il diritto all'aborto, e il suffragio femminile, e il divorzio, quindi insomma una società molto avanzata da quel punto di vista, arriva invece ad avere oggi dentro di sé appunto politici che parlano che propongono di abolire l'aborto, la Chiesa ovviamente che fa da gran cassa, ma i sondaggi che vedono invece le donne assolutamente, la maggioranza delle donne assolutamente, per esempio, contrarie, perché è un diritto piuttosto acquisito. E anzi, ricordiamolo, insomma, in Russia l'aborto, nonostante queste politiche, continua a essere uno strumento a cui si ricorre molto spesso, uno dei tassi più alti in Europa. Quindi come succede? La domanda è complessa, ma sostanzialmente riassumendo possiamo dirla così, cioè che vengono col crollo dell'Unione Sovietica e la ricerca poi appunto di un nuovo collante per questo Stato enorme, multietnico e anche multiculturale, insomma, in qualche modo la Chiesa era rimasta ovviamente sotto le macerie anche dell'ateismo di Stato, delle persecuzioni, delle distruzioni delle Chiese, era rimasta l'unica istituzione, questo lo raccontano in molti che negli anni 90 si convertivano, il cristianesimo rimane l'unica istituzione che è vista come un baluardo di verità, insomma cade la menzogna del regime comunista e la Chiesa appunto in qualche modo viene vista, quindi in questa grande ricerca appunto di verità, le persone si rivolgono alla Chiesa, la politica insomma lo capisce, insomma è già dagli anni 90 insomma che c'è questo graduale rinascita spirituale della Russia, e succede appunto che la cattedrale di Cristo Salvatore a cui tu accennavi, che è stata costruita appunto ricostruita appunto sulle ceneri della piscina di Masba, che però aveva appunto preso il posto della precedente chiesa di Cristo Salvatore, appunto, che era stata abbattuta e distrutta dai bolscevichi. Quindi succede che la Chiesa è un qualcosa che come dire, i russi riconoscono, tocca delle corde che sono ancora vive, insomma, però come succede che a un certo punto la Chiesa entra nella politica? Ecco, cioè è un po' questo poi l'evoluzione di Putin, perché c'è questa congiuntura di interessi e di visioni sulla Russia, che è quella di Putin e del patriarca Kirill, che viene eletto appunto a capo della Chiesa ortodossa nel 2009, quando il presidente era ancora e queste due persone, come dire, hanno degli interessi che convergono e che quindi, come dire, facilitano un'alleanza. Questi interessi quali sono? Ovviamente la consolidazione dello status quo, per cui in quegli anni, 2011-2012, venivano messe in discussione non solo appunto Putin con le proteste di piazza, ma anche Kirill era stato preso di mira per tutte le ricchezze e la corruzione che sono dietro la Chiesa ortodossa. Quindi diciamo, fermare questa ondata che chiedeva trasparenza, chiarezza, rispetto del cittadino, dell'elettorato e... Era un interesse comune, questo sicuramente. Si dice che Kirill abbia un po' convinto Putin che andava a caccia di nuovi nemici proprio per ricostruire questo patto che si era rotto, quindi benessere non era più qualcosa che si poteva proporre in cambio di minori libertà, ma quindi va a rispolverare questi sentimenti appunto di tradizione, di risentimento verso l'Occidente, quindi anti-americanismo. Mm-hmm. E in questo trova un alleato ideale nel patriarca, che durante la campagna elettorale proprio per le presidenziali del 2012 definisce Putin un miracolo di Dio, gli anni appunto dei primi mandati di Putin come un miracolo, perché avevano risollevato la Russia dal caos del post-sovietico. Quindi diciamo così, Putin prende i discorsi che nella Chiesa erano già da anni presenti, quindi tutto il tema della famiglia tradizionale, della lotta all'aborto, le minoranze sessuali, insomma, e questi valori tradizionali però non sono codificati con chiarezza, perché i russi fanno tuttora difficoltà insomma a dire che cos'è i valori tradizionali, se per valori tradizionali intendiamo qualcosa che accomuna tutta la
come il realismo socialista, era esatto. Una legge, ma nessuno sapeva definirlo.
Esatto, è interessante questa cosa, perché appunto in realtà la Russia di oggi è figlia più dell'ateismo sovietico che non dell'impero ortodosso zarista, e quindi Putin fa questa collage, quindi si richiama alla grandezza sovietica a livello del militarismo, dell'autoritarismo, ma alle tradizioni cristiane dell'impero e tutto questo in un tentativo di costruire una nuova ideologia di Stato che, ricordiamolo, ufficialmente è vietata dalla Costituzione tra l'altro. Però appunto c'è adesso proprio assistendo a questo, all'imposizione anche attraverso la censura, il controllo nelle università, nelle scuole, di costruire proprio una nuova ideologia di Stato e una nuova classe di patrioti.
Patrioti e patriarchi, tu parlavi appunto di patriarca Kirill, in odore di collaborazionismo col KGB a suo tempo. Comunque vorrei un po' dedicarmi appunto alle figure dei sacerdoti, quelle appunto imperialiste, iperpatriottiche, che sostengono la violenza della tremenda invasione ingiustificata da alcunché contro un paese democratico come l'Ucraina, come patriarca Kirill, e invece dei sacerdoti che sono degli esempi secondo me fulgidi di pacifismo nel senso reale della parola, passando così al terzo capitolo del tuo libro. In particolare tu citi alcuni sacerdoti come Johann Kowal, oppure a me viene in mente il sacerdote che Francesca forse ci può brevemente presentare, il padre Alexei Uminsky, che ho avuto l'onore e il grande piacere di conoscere, è un personaggio secondo me fra i più luminosi della cultura spirituale, più che religiosa, russa, e adesso i sacerdoti che sono a favore della pace e vorrebbero interrompere subito ogni attività di distruzione del povero popolo ucraino, vengono cacciati o addirittura perseguitati. Chi è Alexei Uminsky? E di nuovo chiederei a Francesca di dialogare con Marta su questi personaggi che sono davvero esempi di una chiesa cristiana umana.
Certo, io ho avuto il piacere di non solo di conoscere Alexei Uminsky, ma anche di collaborare con lui, perché ho organizzato diversi concerti di beneficenza nella sua parrocchia a Kitaj Gorod, che è un quartiere centrale di Mosca, parrocchia che era un punto di riferimento per la comunità cristiana ortodossa di Mosca, e di questa parrocchia padre Alexei era veramente la colonna portante. Padre Alexei, tra l'altro, era sempre stato anche per il dialogo ecumenico con la Chiesa Cattolica, anche perché forte anche della sua padronanza quasi perfetta del francese e dell'italiano, conosceva diversi sacerdoti cattolici europei, li frequentava e soprattutto era impegnatissimo in attività di beneficenza, per esempio presso gli ospedali pediatrici, pure le associazioni che si occupavano dei senza tetto. È difficile immaginarsi adesso non solo la parrocchia della Trinità, della Zhivanachalnaya Troitsa di Kitaj Gorod, ma anche in generale la comunità cristiana ortodossa russa senza moscovita, senza Alexei Uminsky, che lo ricordiamo all'inizio di quest'anno è stato privato dei suoi voti di sacerdote della Chiesa ortodossa russa perché nella sua parrocchia si era rifiutato di pronunciare la nuova preghiera per la vittoria più o meno imposta dal patriarca Kirill a tutte le parrocchie afferenti alla Chiesa ortodossa russa. Anche Alexei Uminsky è dovuto emigrare, è stato sostituito in quella parrocchia che era la sua casa e dove era veramente una colonna portante, da un sacerdote invece che supporta anche lui senza se senza ma l'invasione dell'Ucraina, e adesso si trova in Francia, Alexei Uminsky. Ti volevo chiedere cosa ne pensi di questa politica della Chiesa ortodossa russa nei confronti di sacerdoti che tra l'altro non si sono neanche schierati così apertamente contro il regime, ma si sono semplicemente rifiutati di supportare la politica militare del governo? Quale potrebbe essere il futuro, quali potrebbero essere i futuri passi della Chiesa ortodossa russa?
Intanto io, con le persone con cui ho parlato, russi credenti, questo atteggiamento ha creato grande delusione, cioè è un dolore per un credente vedere la, come dire, il patriarca e poi appunto tutto quello che c'è sotto di lui, doversi, come dire, prestarsi a questa, che poi è un culto della morte, perché il patriarca stesso nelle sue...
Nel martirio.
Sì, del martirio per la patria, e quindi appunto fare figli, perdonarli, sacrificarli alla patria. Insomma, il patriarca aveva in una sua in una funzione, mi sembra in una sua omelia, aveva parlato proprio di questo, di insomma, voleva consolare le madri dei soldati, insomma, con l'idea che morire in guerra significava lavare i peccati. E quindi è qualcosa di veramente, come dire, forte.
Anticristiano.
E anticristiano, sostanzialmente sì. Possiamo dire proprio questo. E poi, appunto, come dicevi, queste persone non hanno, come dire, fatto proclami antistatali o hanno pregato per la pace, quindi qualcosa che, insomma, più cristiano di questo non saprei. E in realtà ormai è diventato molto pericoloso parlare di pace in Russia, quindi queste persone sono state costrette a scappare, ma poi basti pensare, appunto, di quello che accennavi, cioè la diffusione di questa preghiera per la vittoria nelle parrocchie, nelle diocesi della russa, insomma, fa abbastanza rabbrividire. Tant'è che nel libro lo racconto, l'episodio appunto di questi gruppi cristiani che diciamo sostengono moralmente, spiritualmente i fedeli russi anche solo nella come dire, formulazione di preghiere, cioè vengono scritte delle preghiere appunto nuove, circolano su Telegram in questa comunità proprio per cercare le parole per possibili per quello che nella Chiesa non si trova in questo momento. No,
infatti. Fra l'altro dimenticavo di dire una cosa, che padre Alexei Uminsky adesso ha anche un canale Telegram e un canale YouTube dove continua a tenere le sue omelie e viene seguito dai suoi ex parrocchiani che purtroppo non possono più sentire queste omelie dal vivo a Kitaigorod, ma se non altro possono confrontarsi con quella che era un'autorità per loro via internet, finché internet regge ovviamente.
Sì, anche perché in tempi di guerra sicuramente, come dire, per un credente avere il sostegno spirituale della sua comunità, della sua guida spirituale, quale può essere un parroco, è fondamentale. Quindi c'è un grande scoramento in una parte di questa comunità. E poi la guerra in Ucraina ha creato una reale spaccatura dentro la Chiesa ortodossa, quindi c'è qualcosa di più grande. In questo Kirill, anche come Putin ha perso, tra virgolette, l'Ucraina, nel senso che è ormai con questa guerra alienata dalla Russia, anche la Chiesa russa, ortodossa russa, in qualche modo ha perso l'Ucraina, e i Ruski Mir, di cui tu accennavi, no? Il mondo russo, questa idea appunto di questo spazio quasi senza confini in cui la Russia esercita una leadership politica e spirituale. Ecco, la parte spirituale spettava Kiev, che è culla del cristianesimo. In questo senso, appunto, era impossibile pensare in un progetto del genere una Russia senza l'influenza su Kiev, o una Russia in cui Kiev è nella sfera occidentale, proiettata verso l'Europa, tanto più verso la
America. Rilanciando appunto la figura del patriarca Kirill, che ci serve come trait d'union per il quarto capitolo, no? In cui tu snoccioli alcuni esempi, ma poi dai anche un inquadramento teorico sulla persecuzione di alcune minoranze, in particolare dei membri della comunità LGBTQI, eccetera. In particolare, sempre padre Kirill, i primi mesi dopo l'invasione su larga scala, che ricordiamo segue quella del 2014, che aveva coinvolto solamente, per modo di dire, la Crimea è parte del Donbass, Luhansk e Donetsk, fondamentalmente disse che uno dei motivi per cui Ruski Mir, appunto, doveva salvare, uninvited si direbbe, Kiev, l'Ucraina, era che era caduta l'Ucraina sotto respire di noi che saremmo la gay Europa, cioè una zona ormai infettata dal gay pride, e uno dei suoi elementi, se non ci fossero degli ucraini che muoiono ogni giorno, direi ridicoli, più comici, è che Kirill disse: a Kiev si fa il gay pride, dunque noi combattiamo anche contro il gay pride. E ricordo che, fra l'altro, fra i militari ucraini che difendono il proprio paese, ci sono in particolare alcuni gruppi, non sono dei, come dice la propaganda russa, dei battaglioni gay, ma sono dei gruppi che si sono riuniti online, hanno fatto coming out, di militari che hanno approfittato di questo momento di stress totale del proprio paese per ridimostrare che anche un membro della comunità LGBT può difendere il proprio paese. Sono praticamente particolarmente positivi questi riscontri in parte della comunità ucraina rispetto a quelli che sono appunto i loro diritti di minoranza sessuale. Per cui come vivono ora i gay, i membri della comunità LGBT, per quanto ne sai, in Russia, ricordando anche che in alcune zone come la Cecenia la persecuzione è stata feroce. Sulla base di quello che dici nel tuo quarto capitolo, ovviamente la situazione diventa ancora più violenta perché sono un po' saltati anche quei margini, quelle sicure, no? Che permettevano un minimo di protezione.
Sì, questa svolta conservatrice della Russia su cui stiamo riflettendo di fatto ha trasformato le persone, la comunità LGBT in nemici ideologici, quindi dei nemici da combattere dentro e fuori i confini della Russia. Quindi la propaganda li dipinge come diciamo rispettosi dei valori tradizionali, quindi inclini alle simpatie per l'Occidente, quindi in qualche modo una sorta di minaccia alla sicurezza nazionale, perché questa è un po' la chiave di questo momento, la Russia, in cui appunto gli interessi geopolitici non sono più interessi geopolitici pragmatici, militari, economici, ma la Russia ha iniziato a vedere l'antagonismo con l'Occidente proprio come una minaccia alla sua esistenza, qualcosa di esistenziale, quindi in questa guerra che è militare, che è sicuramente di influenza, imperialista, ma ha alla sua base anche questo scontro culturale, proprio esistenziale con l'Occidente e con i suoi, appunto, con i suoi valori. Per questo appunto questa associazione tra i diritti delle minoranze e di cui le democrazie occidentali insomma si fanno paladine, nella misura in cui non in tutti i paesi democratici, ma insomma ci sono le adozioni alle coppie gay, oppure si parla di gender nelle scuole, e c'è le operazioni per la transizione di genere, insomma il riconoscimento anche legale dei cambi di genere. Quindi tutte queste cose in Russia sono di fatto ormai vietate, e l'accelerata è stata data proprio dall'invasione, che appunto non a caso è il culmine di questo progetto di scontro permanente con l'Occidente. Quindi il messaggio che passa in Russia ufficialmente, no, dalla politica, è quello che se vincerà l'ideologia LGBT, perché no, è vista così, non ci sarà più posto per chi è normale, come succede nella gay Europa, cioè nell'Europa dei gay, negli Stati Uniti. E questa cosa in una società comunque conservatrice da questo punto di vista, anche omofoba, perché purtroppo è un aspetto che ancora esiste, senza appunto prendere Mosca e Pietroburgo come esempio, perché purtroppo poi la Russia non è quella. E la realtà è che è un qualcosa che poi ha presa nella società russa. E oggi abbiamo visto con la riforma della Costituzione nel 2020, nella Costituzione è stato inserito l'unico matrimonio legale possibile è quello tra persone dello stesso sesso, quindi sono bandite le unioni di coppie dello stesso sesso. E è stata messa la fede dentro la Costituzione, quindi di nuovo anche questo elemento incardinato nella legge fondamentale dello Stato. E poi siamo arrivati in questa escalation, siamo partiti con le leggi contro la cosiddetta propaganda gay, che quindi dovevano tutelare i minori da queste idee appunto nocive per il loro sviluppo di sani russi, e fino poi ad arrivare al divieto totale di questa, dei temi legati alle minoranze di genere, alla sessualità, all'omosessualità. Cosa comporta questo? Al di là del fatto, non è tanto, lo raccontano gli stessi russi, poi i locali per incontrarsi,
sì, esatto,
esistono, ci sono, nessuno ti mette in galera perché vai mano nella mano magari con il tuo compagno.
Però
Però, per ora. Allo stesso tempo, però, il fatto che lo Stato passi questi messaggi non solo, legittima delle azioni violente, magari omofobe, sì, no? Contro questa comunità, ma soprattutto priva queste persone, soprattutto gli adolescenti, di, sì, dell'aiuto che si cerca nelle organizzazioni, nei centri che, di ascolto, di sostegno, per un ragazzo che magari è in famiglia, non è accettato, non sa con chi parlare, per chi vuole cambiare genere, per chi non sa, no, come orientarsi. Ecco, questa è la parte più dolorosa, perché queste ONG, associazioni, appunto, non hanno possibilità di lavorare più, e già prima non era facile.
Difficile. Sì, io per arrivare al quinto capitolo e avviarmi pian piano verso una conclusione, al di là poi di qualche altro spunto che possiamo sfruttare, il quinto capitolo del tuo libro delinea il modo con cui il Ruski Mir, il Cremlino, i collaboratori di Putin hanno evidenziato il femminismo come malattia, iniettata dall'Occidente ancora una volta. Io vorrei sottolineare all'atere, ma io non ho nessuna voglia di distruggere la Russia, perché dovrei distruggere la Russia? Se la Russia fosse un paese democratico, potremmo benissimo collaborare con la sua cultura, con tutti i suoi elementi che rimangono ancora produttivi e pacifici. Per cui il problema è, e questa è la mia domanda, che almeno come la vedo io, la guerra comincia in casa, in Russia. La NATO è un grande pretesto. Il fatto che ora Putin ci abbia individuato come occidente collettivo che vuole aggredire la Russia e le sue inestimabili ricchezze, in realtà è una grande illusione che invece nasconde il fatto che la malattia è nata all'interno, il cancro del militarismo era nascosto in questi che sono appunto i residuati sovietici. Ma ti chiedo, se adesso alcune intellettuali russe, registe teatrali o drammaturghe, sono incarcerate già per il fatto di essere donne, per aver affrontato questioni di indipendenza femminile, se il fatto che il numero di aborti, divorzi e l'alcolismo, che è una delle malattie, insomma, anche storiche, purtroppo, di Unione Sovietica e Russia, giustificano il macismo e la violenza di ritorno dei soldati russi che, dopo aver stuprato in modo clamoroso, in modo funzionale, come dice anche questo libro della finlandese Sofi Oksanen, lo stupro come arma di guerra, le incolpevoli donne ucraine tornano e continuano questa violenza anche sulle donne russe. Per cui la domanda mia è questa, anche sulla base del femminismo e di tutto questo tuo libro: la malattia era interna, la NATO non c'entra niente, la guerra è cominciata in casa e poi è scoppiata dalla Russia e è andata a tracimare negli altri paesi. Sei d'accordo o non sei d'accordo, potresti assolutamente non esserlo, su questa mia provocazione un po'?
No, appunto in questo capitolo del libro cerco di parlare proprio di questo, nel senso che un paese che viola i diritti umani intanto rappresenta comunque una minaccia a lungo termine per la comunità internazionale. Questo, insomma, lo dicono illustri attivisti per i diritti umani, tra cui appunto membri di Memorial. Quindi, insomma, la questione dei diritti umani è anche centrale per poi appunto raccontare anche questa evoluzione della Russia nei termini che vediamo ora. E sulla violenza in casa è indicativo che uno dei pochi gruppi, primi gruppi, e forse che ancora rimane ovviamente in modo virtuale, ma insomma è questo delle femministe contro la guerra.
Yeah, Feminist Anti-War Resistance, sì.
Esatto, che appunto mi sembra molto attivo, cioè, su Telegram, è un canale. Sì. Le azioni poi messe in campo non sono di particolare rilievo probabilmente, però insomma in questo momento anche solo creare una comunità dietro un valore condiviso, che è quello magari del pacifismo, non è, non è da poco. E poi c'è stato questo movimento anche rumoroso a un certo punto delle donne, delle mamme, delle mogli dei soldati mobilitati che appunto chiedevano il ritorno, cioè una turnazione dei loro uomini, perché sono al fronte da mesi e mesi, no? E quindi anche semplicemente chiedendo questo, non per forza la fine della guerra, però hanno rappresentato, hanno sfidato, diciamo così, le regole del regime, che invece, no, si fa portatore di tutti i temi che vediamo solo teorici, ovviamente di rispetto delle donne, del valore della madre, della figlia, e poi invece non ha molto tenuto in conto le istanze di queste donne. Ecco, si lega la questione del femminismo anche al movimento, alla comunità LGBT, perché certo. In un paese con la situazione, con la crisi demografica che vive la Russia, diciamo quasi in modo strutturale, aggravato dal Covid e adesso anche dalla guerra, l'idea è che gli omosessuali sono una minaccia di nuovo perché non procreano. Quindi non aiutano a superare questa crisi, e le donne che vogliono fare carriera, perché poi appunto il femminismo si riduce un po' a questo nell'idea che ne fa la Russia, cioè donne che odiano gli uomini, che non vogliono fare le madri, che non si depilano le ascelle, un po' questo, no? E quindi in questo senso anche una donna femminista in questo senso, no? E diventa una minaccia. E veramente il problema demografico è uno dei problemi che Putin ha preso come suoi fin dall'inizio della sua amministrazione. Insomma, quindi questo è anche un motivo molto concreto di un assetto mentale ideologico che a noi poi sembra e appare mostruoso, e giustamente lo è, però che ha anche un tornaconto molto banale. Poi però ovviamente questo non tiene conto poi dei dati in cui nei paesi dove le minoranze sessuali sono tutelate, dove le donne hanno parità di diritti, non c'è una crisi demografica per forza, no? Quindi c'è un po' questa idea che l'omosessualità anche sia poi un morbo che si contagia, anche il femminismo si contagia, un virus che si contagia, quindi bisogna reprimere, ma poi in realtà appunto è solo uno strumento ennesimo di repressione. Però la realtà è poi che c'è anche molta violenza sulle donne dentro le famiglie, la violenza domestica è un tema forte, è un tema che è anche sentito dalle donne, e anche in questo senso nel libro cerco di raccontare questo piccolo.
Parli della legge che depenalizzava in parte la violenza domestica del 2017, volevo farti quest'ultima domanda appunto, perché è una cosa che abbiamo discusso fra amici, colleghi, in modo particolare non è collegata, ma facevo un appendice, il fatto che la denatalità e la crisi demografica russa abbia portato dichiaratamente, specificamente, a rubare migliaia di bambini ucraini per rimpolpare lo Stato russo, che ora ha perso altri esseri umani perché sono morti come carne da cannone. E dunque si capisce che, di nuovo, mi perdonate se lo ribadisco, non c'entra nulla la NATO, non siamo noi a voler distruggere la Russia, che accoglieremo volentieri come paese democratico un domani, ma è Putin che ha fatto forse male i conti in un modo così massimalista, per tentare, come diceva Marta, di sistemare la questione della mancanza di forza lavoro. Nel 2017, visto che la donna deve essere appunto madre, coraggio e non indipendente, c'è anche questa carta, questo asso finale mostruoso della parziale depenalizzazione, che ricordo alcuni colleghi all'epoca commentare in modo vergognoso, cercando di difendersi, di difendere la Russia anche in quel caso, cioè un po' arrampicandosi sugli specchi, ma era un ulteriore, no, Marta, tentativo legislativo tornare indietro nei secoli.
Sì, anche in questo c'è stato l'appoggio della Chiesa opposta, perché appunto questa legge depenalizza le percosse, diciamo, non gravi, quindi se compiute, poi appunto gravi
relativo,
discrezionale, no? E quindi se compiute per la prima volta e senza danni significativi. E quindi si passa da 2 anni di carcere a 15 giorni o una multa se la violenza non si è verificata più di una volta all'anno, se ricordo bene. E quindi la Chiesa ortodossa, anche i politici l'hanno spiegata come, come dire, una misura necessaria per garantire quello che hanno chiamato il diritto alla sculacciata, cioè quindi come strumento educativo per i bambini, perché appunto questa le percosse domestiche non era rivolto alle donne, ovviamente si parla, cioè non è una legge sul che riguarda nello specifico le donne, quindi ecco, se un bambino gli devi dare una sculacciata non puoi andare in galera per 2 anni, no? Quindi c'è stata questa idea e anche qui è stato fatto passare il concetto che era un qualcosa come un cavallo di Troia dell'Occidente, no? Quindi questi vogliono dirci come educare i nostri figli. La realtà è che appunto di nuovo è il messaggio che passa a livello alto, cioè se lo Stato prende questi tipi di iniziative, poi come dire, si legittimano certi, certi comportamenti dentro casa, e senza contare che comunque già la situazione è complessa, insomma in Russia appunto i centri che accolgono le donne che scappano, quindi le donne spesso magari dipendono dall'uomo economicamente, quindi andare via da una casa dove sei vittima di violenza non è facile, perché non hai una tua indipendenza economica. Se vai via, i centri che ti accolgono non sono molti, e in più non c'è un uso diffuso anche solo di questi ordini restrittivi in cui appunto si impone all'uomo di stare lontano dalla donna, e quindi tuo marito può venirti a cercare, prenderti e riportarti via. La polizia non è istruita, non è educata a recepire le denunce, non c'è una cultura della denuncia, perché appunto le donne o hanno paura o si sentono colpevoli, quindi anche tra no, anche dalle amiche, da altre donne si sente magari dire supporta, e poi c'è questo proverbio che io penso ormai desueto, ma che è indicativo di una mentalità, se non ti picchia non ti ama.
Quindi, biot snacit liubit, ti picchia quindi ti ama. Sì.
Esatto. Quindi, che insomma la dice lunga sull'atteggiamento, insomma anche sulla sull'idea che si debba sopportare. E in questo senso la Russia ha un tasso molto alto di violenza domestica e pochi strumenti per combatterle, sia culturale che legislativa. Sì.
Anche perché si vuole traslare questa idea macista, no? Di un uomo che deve farsi valere anche con le percosse se necessario per dimostrare di essere forte, ed è un'idea che viene traslata a tutti i livelli della piramide gerarchica per arrivare fino al Cremlino, cioè un uomo per dimostrare di essere tale deve essere forte, non scusarsi mai e non cedere mai, e anche questa è un'idea molto pericolosa.
È un macismo che va a scuola, non si viene vietato piangere, maschi, no?
Cioè esatto. I veri uomini non piangono mai. Sì.
No, io piango tranquillamente quando ascolto musica, vedo film commoventi, non sono antimacista per definizione, ma temo che per chiudere questo macismo militaresco e iperpatriottico vada un po' andare in una specie di effetto Doppler deleterio con un culto della sofferenza che non ho mai capito in certi meandri della pseudo cultura russa. La vera cultura russa, insomma, si spera che possiamo collaborarci ed è altro, ma il culto dell'auto imposizione del sacrificio, del dolore come punto di riferimento della crescita, purtroppo secondo me gioca anche questo un po' un ruolo deleterio in questa catastrofe che è l'invasione di un paese democratico. Comunque io direi che abbiamo snocciolato alcuni dei tanti temi di questo bel libro che mi piace di nuovo ancora mostrare.
Spero che sia comprensibile il riferimento alle donne e alle Pussy Riot, perché non è
che appunto ne parli, ma ora non diciamo tutto perché poi qualcuno vorrà comprarlo io lo consiglio. Per cui ringrazio veramente Francesca Lazzarin che ci ha coadiuvato, anche perché ha vissuto in Russia e conosce perfettamente certe dinamiche. Ringrazio tantissimo Marta Levato,
grazie
che con Liberi Illusioni per la prima volta abbiamo coinvolto, ma spero che poi rimarrà fra i nostri amici, fra le nostre amiche. Vi saluto e ringrazio per l'attenzione dedicata a questo incontro. Buona serata.
Grazie a tutti, e buona serata. Grazie ancora, buona serata.
Grazie.